Comunque la lezione di Rav Haddad l'ho sentita, e se le mitzvot che facciamo serviranno quando arriva Mashiach, sempre di più.
Però, allora, se fai una mitzvot, allora io ti devo prendere in giro, qualcosa del genere. Sai perché? Perché così il tuo premio nell'Olam Abba sarà ancora maggiore.
Sarà raddoppiato.
Sì, anche triplicato, ancora di più. No, non fai abbastanza mitzvot, e quelle che fai le fai male. Così,
Ma
e così hai il triplo, il quadruplo, una roba stratosferica.
non ho capito.
Quindi a tutti gli amici gli dico non va bene, non
Sei troppo
va,
scarso.
scarso, sì.
Impegnati di più.
Sì, studi male, queste robe qua. Tipo maestre di una volta, no? Che non ti davano mai come si dice,
La
no?
soddisfazione.
Esatto, ma io lo faccio per fini più nobili.
Da una parte bisogna dare soddisfazione, dall'altra parte non, la soddisfazione è il problema che ci limita, ci blocca, ci rende dipendenti dalla soddisfazione. Ci sono dei video molto belli di persone, hanno fatto un collage di video di persone che sono andati dal Rebbe a raccontare quello che hanno fatto. E Rebbe non era mai soddisfatto, era impossibile. Mi ricordo che addirittura stiamo parlando degli anni 80, una signora che era la presidentessa del, credo, del Joint era un'organizzazione ebraica americana, era riuscita a mettere insieme 250 mila dollari, non mi ricordo per quale tipo di obiettivo, per quale Keilah da qualche parte nel mondo, è venuta a raccontarlo al Rebbe. Rebbe ha detto: e tu con 250 mila dollari credi di avere soddisfatto la mia fame di successi, non tanto di successi personali, ma di successi di Am Israele. E quindi e lei risponde: se mi avessi detto che fossi soddisfatto di questo, avrei iniziato a preoccuparmi. Un maestro deve da una parte insegnarci che bisogna sempre fare di più, però quando si è piccoli, si è giovani, abbiamo bisogno di sentirci appagati un pochino da quello che abbiamo fatto. In realtà non viene dalla parte positiva. Sentirsi appagati, sentirsi soddisfatti, arriva dallo Yetzer Hara. Quindi lo Yetzer Hara ti dice: se tu fai le cose e ti impegni, fatichi, ti stanchi e poi non ti senti soddisfatto, allora cerca la tua soddisfazione da qualche altra parte. In realtà, se vogliamo andare un pochino ad esplorare, chi ha detto che dobbiamo ottenere soddisfazione? La soddisfazione non appartiene al mondo delle anime, non appartiene al mondo della Kedusha. La soddisfazione appartiene alla Gaava, alla pienezza di se stessi, alla vanità. Mi sento soddisfatto di aver fatto qualcosa di grandioso, di bellissimo, e quindi che cosa ho creato? Ho creato un mostro dentro di me, un mostro che ha bisogno di soddisfazione. Quindi l'importante è quello che fai, e se hai fatto e ti senti soddisfatto, va bene, non è mica una malattia sentirsi soddisfatto, ma non devi cercare di fare soltanto le cose che ti creano soddisfazione, perché ti porteranno purtroppo sulla strada sbagliata. Quindi se io so e sono convinto, perché ho studiato, perché ho avuto dei bravi maestri e so che sto facendo la cosa giusta, che io sono riuscito, non sono riuscito, non è una mia. Non, innanzitutto non è nelle mie mani quello di portare a termine un lavoro. Nella Mishnah è scritto: Lo alecha melacha ligmor. non sei tu che devi portare a termine il lavoro, quindi il peso non è tutto su di te, però continua la Mishnah e dice velo ata ben chorin li patermi mena.
questo.
Sentivo una voce dietro, ma non.
No, è colpa di mia moglie che ha detto che non può esimersi da questo.
Ah, ha continuato la Mishnah. Bravissima,
Ha continuato la Mishnah perché.
esatto. Velo ata ben chorin lei batel mimena, non puoi esimerti. Non è perché non riuscirai a portare a termine e tu lo farà qualcun altro, allora non inizio proprio. No, tu sai che è giusto fare questa cosa, la devi fare. Avere la soddisfazione di vedere il progetto completato è una soddisfazione che forse meriterai, forse no. Diciamo prima della Birkat Hamazon, uno dei Shir HaMaalot, uno dei capitoli di Teilim, e lì si dice Azor'im bedim'a berinai k'tzor. Si pianterà con la lacrima e si
Si
seminerà con la lacrima e si raccoglierà con la gioia. Però il Rebbe una volta ci ha insegnato che non è detto che la stessa persona che semina sarà la stessa persona che raccoglierà. Chi
come
semina,
la pianta delle carube, no?
come la pianta delle carube nel trattato Taanit,
Tanit, sì.
bravissimo, che la pianta delle carube impiega 70 anni per iniziare a dare frutti. E quindi c'era un signore anziano che ha piantato un albero di carube ed era passato, se ricordo bene, chi era passato? Chonia Meagel, se ricordo bene. Sì, Chonia Meagel, il famoso Choni che aveva portato la pioggia in Israele in un anno di carestia, aveva fatto un cerchio, è rimasto dentro il cerchio, ha detto Hashem, io da qua non mi muovo fino a che non fai scendere la pioggia. E lui, il Talmud racconta alcune storie di lui, una delle storie è che ha visto un anziano che piantava un albero di carrube e gli ha detto, ma sai che ci vogliono 70 anni per vedere i frutti dell'albero, e quindi cosa pianti un albero di carrube? Credi di vivere ancora 70 anni? E lui ha detto, no, ma il mio nonno ha piantato l'albero per me e io quindi lo pianto per mio nipote. Quindi so che sto facendo la cosa giusta. È bello vedere la soddisfazione di quello che facciamo, è molto importante, perché ci dà la possibilità di avere più forza di andare avanti, avere più entusiasmo. Ma dall'altra parte, se sai che stai facendo la cosa giusta, soddisfazione sì, soddisfazione no, tu la cosa giusta l'hai fatta.
Scusi Rav, in merito a questo argomento, ma anche noi siamo a volte condizionati da quello che hanno fatto i nostri padri, cioè diciamo così, riceviamo delle cose grazie ai loro meriti, ti succedono delle cose positive, parliamo solo di cose positive, grazie ai loro meriti. Cioè io a volte sento di meritare delle cose non grazie a me stesso, ma grazie a quelli che hanno lavorato prima di me.
Sicuramente, ma è quello che tu stai facendo anche.
Certo, ma voglio dire, delle volte succedono delle cose che dici, ma io non è possibile che sono riuscito a fare certe cose, no? Sono dovute a quelli che mi hanno preceduto.
Sicuramente, facciamo parte di una catena molto lunga e noi siamo un anello di questa catena. Però sopra di noi ci sono tanti anelli e grazie all'ultimo anello che si arriverà allo scopo, alla destinazione finale, all'obiettivo, grazie a tutti gli anelli che hanno composto questa catena. Il nostro lavoro è quello di non rompere la catena, è quello di riuscire a mandare avanti, è quello di riuscire a creare un anello molto forte in modo che non si rompa, se vogliamo parlare in modo metaforico. Ma in realtà è lo Yetzer Hara che ti dice, questa cosa non mi ha dato soddisfazione, a me non dà soddisfazione fare questa mitzvah, a me dà soddisfazione fare quell'altra mitzvah. È giusto o è sbagliato?
La mitzvah va fatta in ogni modo, non si può scansare.
È incredibile come, senza volere, tratti proprio come degli svizzeri spaccati nell'argomento del Tanya che stiamo studiando. Adesso iniziamo proprio a leggere questo, è incredibile. Perché è così importante questa lezione, specialmente che siamo alla vigilia del 19 di Kislev. Poi, fine lezione, vi dirò due o tre cose sul 19 di Kislev, che è domani sera.
Per via dello special guest della festa delle donne.
Special guest siamo tutti. E quindi quello che volevo puntualizzare è il fatto che in realtà scegliere le mitzvot è un errore. Questa mitzvah mi dà più di soddisfazione, l'altra mi dà meno soddisfazione. Perché vuol dire che io sto servendo me stesso. Vi faccio un esempio. C'era un signore famosissimo che aveva costruito un palazzo. In questo palazzo aveva fatto costruire delle stanze di un lusso sfrenato, e aveva portato i migliori artigiani, aveva proprio fatto di questo palazzo e questo era un palazzo dove la gente veniva e si faceva ospitare, ed erano serviti e riveriti. C'era una sala dove si sedevano e c'erano i camerieri che servivano i pasti, ed era una persona che veramente aveva fatto qualcosa di grandioso. E nella storia del popolo ebraico ci sono personaggi simili, soltanto che nella storia che vi sto raccontando c'è un dettaglio che non vi ho detto, vi ho omesso un piccolo dettaglio, che quando l'ospite lasciava questo bellissimo palazzo dove era stato ospitato, prima di uscire doveva pagare il conto. Quindi era un hotel. Quindi questo grande signore che ha costruito questo bellissimo palazzo non mica lo faceva per ospitare la gente bisognosa, lo faceva per sé, lo faceva per guadagnare dei soldi. E quindi stiamo entrando nell'argomento della intenzione. Di quello che tu fai, perché lo fai? Se lo fai perché vuoi la soddisfazione, allora lo fai per te stesso. Non lo fai per questo grande progetto che vuoi portare a termine, il progetto della mitzvah, della solidarietà, della generosità, di quello che ci ha insegnato Avraham Avinu, dell'ospitalità, che è una mitzvah importantissima. No, io alla fine mi faccio pagare. E quindi tutta questa bellissima ospitalità, beh sì, è un hotel ti danno una bella stanza, ti danno da mangiare, ci sono gli chef e ti preparano quello che vuoi, puoi ordinare quello che vuoi, poi c'è la sala con il pianoforte, c'è tutto quello che vuoi, l'importante è che alla fine paghi. Quindi dire di questa persona che è una persona di un cuore nobile, no, assolutamente. Perché? Perché sta servendo se stesso, lo sta facendo per sé. Quindi quando io dico faccio una mitzvah, ma la faccio perché mi dà soddisfazione, certo è come il padrone dell'albergo che ha soddisfazione poi di incassare l'ospitalità che lui ha dato per tanti giorni con un bellissimo sorriso e con tutti i servitori che arrivavano tutti proprio educati in modo da dare la sensazione di essere benvoluti. È tutto bello, ma alla fine lo fai per te. Quando invece tu costruisci un palazzo e ci sono dei bisognosi e questi bisognosi vengono serviti e riveriti e poi li saluti con un sacchetto e in questo sacchetto ci sono dei vestiti per il viaggio, per cambiarsi e c'è anche un pochino di cibo per il viaggio, questo è il saluto che dai alla persona che lascia il tuo albergo, questo è quello che faceva Avraham Avinu. Quindi Avraham Avinu non faceva, e non abbiamo visto mai nella Torah che la Torah accenna al fatto che Avraham Avinu era soddisfatto di quello che ha fatto, né lui, né Yaakov, né Yitzhak, né Moshe Rabbeinu, né nessuno. La parola soddisfazione non mi viene in mente che in tutto il Tanakh la troviamo. Perché? Perché non arriva dalla parte della Kedushah. Dalla parte della Kedushah è: sono qui per un altro motivo, sono qui per qualcosa di molto più grande. La settimana scorsa avevo lasciato a voi la possibilità di riflettere su una frase che avevo condiviso con voi nell'ultima lezione. La frase è molto semplice. Ognuno di noi deve riflettere e deve capire finalmente che facciamo parte di una grande cosa, di un grande progetto. Siamo parte di qualcosa di molto grande. Non per niente ci è stata data la Torah, non per niente Hashem è sceso sul monte di Sinai, non per niente in tutte le generazioni ci ha regalato delle anime dei grandissimi tzaddikim di altissimo livello per poterci guidare, per poterci dare la possibilità di arrivare all'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Però ieri sera ho sentito da Rav Lazar una storia che mi ha fatto riflettere ancora di più. Che quindi voglio migliorare questa frase che ho condiviso con voi settimana scorsa perché ce n'è una ancora migliore. Allora, ieri sera a Yerushalayim c'era una bellissima cena all'uscita di Shabbat. La cena ha un nome, si chiama Melaveh Malkah, è la cena che accompagna la regina ed è una cena importantissima. Ognuno di noi all'uscita di Shabbat, anche se non ha fame, deve sedersi a tavola, fare la netilah, amutzilechem min haaretz, e mangiare un po' di pane per poter fare la Birkat Hamazon. Non è obbligato a mangiare per forza tanto pane, poi se c'è gente che non può mangiare il pane è qualcos'altro, ma è una mitzvah importantissima, quella della quarta seudah. Il quarto pasto di Shabbat, che non è Shabbat, è già uscito Shabbat, perché con questo pasto noi accompagniamo la regina che è lo Shabbat che si chiama Shabbat Hamalka, Shabbat Malketa in aramaico. Quindi ieri sera a Yerushalayim c'era una bellissima cena in onore del 19 di Kislev e hanno invitato delle personalità a parlare. Tra di loro c'era il rabbino capo della Russia, Rav Beri Lazar, che è un milanese doc, nato a Milano, cresciuto a Milano. E lui poi all'età del Bar Mitzvah è andato negli Stati Uniti, era stato dalla Yeshivot del Rebbe, poi ancora ragazzo, ancora prima della caduta del muro di Berlino, quando ancora era pericoloso andare in Russia. Lui è una persona molto coraggiosa, è una persona che è molto concentrata sull'obiettivo da raggiungere e quindi già da ragazzo mi ricordo che era venuto quando noi eravamo in campeggio, gli volevamo un sacco bene, 10 anni più di me, ma era stato il mio primo madrich, madrich vuol dire responsabile, e quindi era venuto al campeggio e poi ci ha detto che sta andando in Russia. Mi ricordo bene, era l'80, l'estate dell'88 e noi eravamo come in Russia. Sì, vado in Russia, ma no, no, devi stare qua, è pericoloso. No, non vi preoccupate, è andato in Russia, ha fatto tante cose di nascosta. Così poi quando è caduto il muro di Berlino è stato ufficializzato, dato che non c'era altro che macerie della comunità ebraica in Russia dopo 70 anni di comunismo feroce, tragico più che feroce, lui ha ricostruito l'ebraismo e quindi è stato, diciamo, nominato anche dalle autorità ufficiali quando lui ha rinnovato la sinagoga famosa di Mosca e ha fatto l'inaugurazione. È venuto anche il primo ministro, allora era Putin, adesso penso che sia il presidente, non seguo tanto queste cose. Comunque, ieri sera ha raccontato una storia molto molto toccante. Ha raccontato che prima di Rosh Hashanah lui è invitato, credo al Cremlino, ed è ospite di Putin per un augurio per la festività di Rosh Hashanah, di tutte le festività ebraiche, per il calendario del nuovo anno, e approfittano e fanno una chiacchierata. E così lui ha incontrato tante volte Putin e racconta che proprio il giorno in cui dovevano incontrarsi era successa una cosa molto difficile, c'è stato un incidente diplomatico, un aereo che è stato abbattuto, non si sapeva bene, era una giornata in cui nessuno voleva avvicinarsi al Cremlino e lui era convinto che l'appuntamento che aveva sarebbe stato cancellato, posticipato. Invece gli hanno detto: no, 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 il presidente ti aspetta, quindi Quindi lui è arrivato, c'erano tutti i ministri che dovevano entrare, era un giorno di emergenze e lo guardavano tutti per dire che cosa sei venuto a fare, non è nel momento, nel giorno giusto. E invece l'hanno fatto entrare per primo e lui racconta che è rimasto 1 ora e mezza a tavola, a parlare delle comunità ebraiche, di quello che hanno bisogno, di quello che si può fare. E quello che racconta è che lui si sentiva un pochino a disagio per il fatto che era un giorno molto difficile. Quindi cosa racconta? Che alla fine, dopo 1 ora e mezza, ha detto Rav Lazar, era anche la vigilia di Rosh Hashanah, gli dice, magari altre cose ne riparliamo in altri momenti, adesso la lascio ai suoi impegni. Ok? Si sono salutati, si sono congedati. Quando Rav Lazar era alla porta, Putin si era già seduto nella sua scrivania, lo ferma e gli dice: volevo farti una domanda che mi tormenta molto. E gli dice: sì, se posso. E gli chiede: qual è il segreto del popolo ebraico? Il popolo ebraico è l'unico popolo della storia che esiste ancora. Dopo così tanti secoli e tanti millenni, è l'unico nella storia che può dire di poterla raccontare. Perché lui dice, Putin a Rav Lazar, dice, anche in Russia ci sono stati dei regni, ci sono state delle nazioni, ci sono state delle fazioni potentissime, con degli eserciti che disponevano di centinaia di migliaia di soldati e con le ricchezze inestimabili di queste nazioni non c'è nessuna traccia. Per non parlare dell'impero romano, per non parlare della Magna Grecia, per non parlare degli Assiri, dei Babilonesi, eccetera, eccetera. Quindi gli dice: qual è il vostro segreto? Ora Rav Lazar aveva fretta lui, sapeva che era una giornata molto particolare. Cosa le risponde? Le risposte ci sono, ma se studi il Tanya, se studi la Hasidut, se studi. Come fai a rispondere con una frase così in fretta e furia a una domanda così importante? E quindi ha fatto quello che fanno molti rabbanim. I rabbanim, quando si devono incontrare con delle persone, non per forza persone importanti, chiedono sempre ad Hashem: mettimi le parole giuste in bocca. Perché? Perché quello che io dirò potrà avere un effetto per loro e per le loro famiglie e per le generazioni a venire. Quindi è una cosa giusta e anche umile quella di dire un versetto: Hashem sefatai tiftach. Hashem, apri le mie labbra. C'è un altro versetto che dice: Iyu le razzon imrei fi, che possano essere giuste, corrette. E arrivare a destinazione quello che pronuncerà la mia bocca. Ed è un versetto che diciamo alla fine della tefilah, alla fine dell'Amidah. Iniziamo con Hashem Sefatai Tiftach e finiamo con Yule Ratzon Imrefi. E quindi diciamo a Kadosh Baruch Hu, tutto quello che abbiamo chiesto, speriamo di non essere inciampati con la nostra bocca, speriamo di non aver fatto dei danni e di aver parlato nel modo corretto. E quindi Rav Lazar ha chiuso un attimo gli occhi così e si è ricordato di avere la possibilità di chiedere ad Hashem di parlare per lui. E quindi Rav Lazar dice al presidente Putin, dice, lei, signor presidente, che idea si è fatto? Quindi ha rimandato la domanda al mittente. E Putin ha detto, io ho pensato moltissimo a questa cosa e sono arrivato alla conclusione che il popolo ebraico è un popolo eterno perché è impegnato in cose eterne. E questa frase è una frase bellissima. Non è detta da uno che ha studiato tanta Torah, ma è detta da una persona intelligente, da una persona che ha capito. In che cosa si concentrano tutti i vari governi, tutti i vari regni? Nei soldi, nel potere, nel nome, nella fama, in tutte cose che vengono e se ne vanno. Quindi per forza di cose, fra 50 anni, 100 anni, 200 anni non ci saranno più. Per L'impero romano era basato sul potere, era basato sulla conquista, era basato sulla ricchezza, era basato su tutte le cose che sono temporanee. Ed è l'errore che facciamo noi tutti i giorni della nostra vita. Siamo molto concentrati in cose che non hanno futuro. Ma il presidente della Russia ha detto del popolo ebraico: voi siete molto, molto presi da qualcosa di eterno, è per questo che siete eterni. Quindi, quando la settimana scorsa vi avevo detto, noi dobbiamo sempre riflettere del fatto che facciamo parte di qualcosa di molto grande, possiamo dire di più: che cos'è questa cosa molto grande? Non è grande e basta, è eterna. E quindi facciamo parte di qualcosa eterna. E quindi questo ci facilita e ci dà la possibilità di essere molto più a nostro agio quando dobbiamo fare una mitzvah. E non dire questa mitzvah mi dà soddisfazione, questa mitzvah non mi dà soddisfazione, perché mi dà soddisfazione vuol dire devo sentire me stesso, devo sentire che io valgo qualcosa, devo sentire che ho un potere, devo sentire che ho fatto qualcosa che mi ha reso più conosciuto dalle persone. Tutte cose temporanee che rovinano la mitzvah che stai facendo. Lascia stare tutte queste cose che non hanno nessun valore, non hanno nessuna importanza e concentrati sull'eternità della mitzvah, sul progetto che Hashem ha messo su di noi, il progetto che si chiama Eternity, l'eternità. E quindi quando io so che sto facendo di qualcosa di così grande, perché non puoi definire l'eternità, quindi diventa tutto molto più facile. E mi sono tolto il peso di dover valutare se vale la pena, non vale la pena, se è pesante, se è leggero, se è facile, se è difficile, che cosa ne traggo io personalmente? Metti da parte tutte queste cose, non siamo qui per noi. Detto tutto questo, possiamo leggere qualche riga di Tanya. Non so se siete in silenzio perché è così interessante quello che sto dicendo, oppure perché state dormendo tutti, non lo so.
È interessantissimo, non interessante.
Mi piacerebbe optare per l'opzione 1.
Molto interessante, anche se non ho il video, è molto interessante, lo
Va
so da
bene.
subito.
Opzione 1. Vi ringrazio per darmi la possibilità di
Ma
fare
per...
esattamente il contrario di quello che ho appena detto.
Comunque, Rav, il progetto eterno è l'arrivo di Mashiach. Noi siamo...
Non ti sentivamo.
Il progetto eterno è l'arrivo di Mashiach, noi stiamo lavorando per questo.
Sì, Mashiach
Certo.
è l'obiettivo.
L'obiettivo.
Però la mitzvah che io sto facendo adesso è già eterna. Hai capito?
Aperto piccolo profumo.
Non si sente?
Si sente, si sente.
Ok. Vi faccio un altro esempio che ho fatto ieri in Beta Knesset. Quando si parla di Mashiach, avevamo recentemente parlato di questa cosa, ma mi era venuto un esempio. Non so chi è informato, ma io quando accendo il cellulare mi danno fastidio queste cose, ma ci sono le testate delle notizie più importanti, notizie più importanti non per me, per chi decide che sono importanti. Quindi, se ho capito bene, questa sera c'è un evento alla Scala. Non lo so, se ho capito bene, comunque c'è qualcosa di simile. Qual è l'esempio che voglio portarvi? Immagino che lo spettacolo inizi alle 8 di sera. Ok, a che ora fanno entrare gli ospiti? Alle 8? No, gli ospiti entrano già un'ora prima. Non sono mai stato uno spettacolo alla Scala, non mi manca, faccio tranquillamente a meno. Però immagino che funzioni così, che si arrivi tutti un'ora prima e entrando nel teatro c'è chi ti prende il cappotto, poi c'è chi ti serve qualcosa da bere, eccetera, eccetera, si socializza un pochino, poi si salgono le scale, da bambini ci hanno portato a vedere la scala, si salgono i gradini, ognuno prende posto e qualche minuto prima dell'inizio dello spettacolo, nonostante che la sala era tutta luminosa, qualche minuto prima c'è buio e c'è silenzio. quando arriva il buio, arriva il silenzio, la gente si siede in silenzio e composta perché sa che sta per iniziare lo spettacolo. Fin qui ci siamo? Ok. Quando si apre il sipario, è l'inizio dello spettacolo o in realtà è la fine? Cioè inizia qualche cosa o sta finendo qualche cosa? Non so se riuscite a seguirmi. Allora torno indietro. Per poter sedersi al teatro della Scala e godere di un'opera, chi mettiamo? Giuseppe Verdi. Mettiamo lui perché non abbiamo sentito niente di particolarmente negativo di lui, era una brava persona. Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, quando ha scritto le sue opere, immagino che non era dalla sera alla mattina, ci metteva mesi, ci metteva anni, fino a che le ha perfezionate. Quando poi la sua opera era pronta, ha dovuto selezionare dei personaggi, che questi personaggi, uno era un pianista. Questo pianista ha studiato al conservatorio, ha studiato 10 anni al conservatorio. Poi c'era il violinista, anche lui si è fatto i suoi 10-15 anni di gavetta. Poi non era uno, sono 10, 20, c'è il pianista, ci sono 10 violini, c'è tutta un'orchestra incredibile. E in questa orchestra ci sono delle persone che hanno lavorato tutta la vita per arrivare a questo momento qui. Ma non c'è soltanto l'orchestra, ci sono i responsabili delle luci, che hanno dovuto studiare anche loro, non ci sono solo loro, ci sono anche gli attori. Chi sono gli attori? Sono dei cantanti professionisti, giusto? Abbiamo i bassi, abbiamo il baritono, abbiamo il tenore, contralto e soprano, se ricordo bene. Abbiamo tutti questi personaggi che hanno studiato una vita intera e hanno dedicato una vita intera per poter arrivare a questa sera qui, alla premiere credo si dice, alla prima della Scala. E queste persone, oltre a loro, ci sono quelli che hanno curato il palcoscenico, hanno curato come si dice,
Scenografia.
la scenografia, bravissimo. E poi c'è il regista, che anche lui è rimasto sveglio notti intere, per mesi, per poter decidere facciamo così o facciamo così, facciamo entrare da qui, lo facciamo scendere da lì, facciamo questo, che colore, ogni dettaglio di questo spettacolo è il traguardo di anni. Ma non anni, decine di anni di lavoro intenso di tantissime persone. E quando si apre lo sipario, inizia lo spettacolo, ma in realtà è finito qualcos'altro. Si è arrivati finalmente al traguardo. La persona che è stata scelta per essere lui il tenore, lui il baritono, lui il solista, lui il direttore d'orchestra, tutti questi personaggi hanno dedicato la vita per arrivare a questo momento qua. Di che cosa stiamo parlando? Di una serata mondana alla Scala di Milano o al Metropolitan di New York, può essere a Vienna, può essere in tantissimi altri teatri, ma in realtà quello che voglio dire è che hanno dedicato la loro vita per qualcosa di temporaneo. È durato 1 ora e mezza, 2 ore e tutti a casa, ognuno a fare le sue cose, la sua vita. Tutto questo era un esempio per dirvi che quando arriverà Mashiach sarà esattamente così. Tantissimo lavoro prima, ognuno deve fare la sua parte. E molti di noi la nostra parte non la possiamo fare da soli, la dobbiamo fare insieme. Come dice il Talmud, chi studia Torah ed è impegnato nella misericordia, Gemilut Chassadim, e prega con il Minyan, Hashem dice è come se mi riscatta dall'esilio. È come se riscatta me e i miei figli, così dice il Talmud, kol haosek b'Torah Gemilut Chassadim, o mitpalel im hatzibur. Ma lea ni alav lo considero che ilu pedaani li ulevanai mi ben umot haolam, a me e ai miei figli dalle nazioni, dall'esilio in cui loro si trovano. E quindi per fare la mitzvah di pregare col minyan abbiamo bisogno di essere sincronizzati alla stessa ora, tutti quanti allo stesso punto, esattamente come i violinisti sono sincronizzati. E c'è un direttore d'orchestra che è il maestro che ci insegna tutte queste cose, che ci dice adesso si fa così e poi si farà così. E poi c'è tutto il lavoro dietro di ognuno, ognuno ha la sua parte per arrivare a questo momento. Quale momento? Il momento in cui ci sarà silenzio e buio. E noi ci troviamo in questo momento. Ma quando arriva il momento in cui c'è silenzio e che c'è il buio, sappiamo che sta per iniziare. Che cosa sta per iniziare? Sta per iniziare qualcosa di nuovo per il quale noi, come diceva Silvano prima, noi e chi prima di noi ha lavorato tantissimo. Quindi, scegliere tutto questo è esattamente quello che ha detto il presidente della Russia. Voi siete impegnati in qualcosa di eterno e per questo che siete un popolo eterno. Oppure dire no, io faccio soltanto quello che mi dà soddisfazione. Mi ricorda molto l'albergatore che con un bellissimo sorriso accoglie tutti gli ospiti, ma alla fine si fa pagare. Perché? Perché non l'ho fatto mica per voi, l'ho fatto per me. E quindi quando una persona si mette a valutare quale mitzvah fare, quale mitzvah non fare, perché sta valutando cosa gli torna comodo e cosa gli torna un po' meno comodo. No, questa mitzvah è un po' difficile, questa mitzvah la faccio fra 10 anni, questa mitzvah l'ho fatta una volta ma non mi ha dato questo chissà che piacere, chissà che soddisfazione. Stai lavorando per te stesso. E quindi dove vuoi arrivare? Vuoi arrivare a rimanere temporaneo, non sei salito sull'aereo dell'eternità, non sei salito su questo veicolo per pochi privilegiati che hanno capito che c'è qualcosa di molto grande che si può fare. E quindi adesso finalmente possiamo leggere 2 righe di Tanya che ci spiegherà che cosa vuol dire fare una mitzvah e come si fa una mitzvah. Bene, se avete qualcosa da aggiungere, altrimenti leggiamo qualche riga insieme. Io non credo che siamo, Baruch Hashem, 20 persone live, e ci sono anche tante signore, e questo silenzio non è reale.
Posso dire una cosa che forse la farà un po' arrabbiare?
Eh sì.
Però diciamo che gli attori protagonisti, scenografi, tutti, c'è anche una vicina che fa la maschera da quando aveva 19 anni ed è lì a dare la sua opera. Cioè, però quello che ha fatto Verdi non dura una sera. Sono centinaia di anni che sta durando e probabilmente durerà per l'eternità.
Sì, però lui ha messo soltanto la base, senza tutta questa persone qua rimane soltanto un foglio di carta. Lui ha fatto qualcosa di molto bello, di molto importante, che durerà finché durerà. Magari, sì, tu dici adesso il mondo occidentale ha piacere, in realtà a bassa voce lo diciamo, su 100 persone, no. Su 1.000 persone, a quante persone piace l'opera? Ok? Quindi non ha fatto questa grande rivoluzione del mondo.
No, ma per dire, cioè, non è una roba che
Quando ho detto
su questo avrei
1.000
qualcosa.
era per dire 1 su 1.000, ma magari sto esagerando.
No, su questo avrei qualcosa da dire perché io tutta la vita ho studiato musica. Allora, alla prima della scala, no,
C'è chi adora l'opera.
nel senso che alla prima della scala è vero che ci vanno i VIP per mettersi in mostra. Però il mondo è pieno di gente che ama l'opera, che ama la musica classica, le sale
Specialmente tra i
concerto
giovani.
sono piene, i teatri sono pieni.
Sì, ma non sto
Quindi.
discutendo, ma stiamo parlando di 9 miliardi di esseri umani, facciamo il conto di quante persone amano l'opera su 9 miliardi di esseri umani.
No, io ho solo contestato il fatto che ci può essere qualcosa che è eterno,
No,
perché
lo
la
so, però
musica rimarrà sempre. Sono delle persone che nascono che sanno suonare un piano senza imparare niente, ci sarà sempre qualcuno che suonerà o canterà il Vapensiero,
Certo,
per dire.
non sto discutendo su questo, sono delle opere molto importanti e non parleremo di opera stasera. Però sto solo dicendo che non hanno rivoluzionato il mondo, hanno rivoluzionato il mondo di chi è appassionato di queste cose.
Oh, yes.
Ma il mondo è rimasto lo stesso. Questo è quello che volevo dire.
Beh, anche su questo c'è da dire qualcosa. È una grande discussione che avevo da 20 anni con la Rebezi. Cioè, perché io dico che la cultura, se
Dove c'è cultura, c'è educazione, c'è sapienza, c'è morale, c'è tutto. E lei dice: cosa fai con la cultura? Ha sempre contestato, no? Cioè, ma, però invece, secondo me, cioè, la cultura come la conoscenza.
Capisco benissimo quello che dice, ma la cultura è una cosa molto relativa. Ci sono delle società che rispettano moltissimo, possiamo dire, l'etica, la morale e non conoscono le opere di Verdi. E quindi non è l'opera di Verdi che...
Tutto serve a formare una persona
Chiaro, chiaro. Ne
colta,
parliamo.
una persona colta,
Avete
poi
dato
non è una
un'idea di un
persona
argomento
che
importante.
ammazzerà il vicino, cioè, voglio dire, non sarà Max, voglio dire. Comunque, pardon.
Sei sicura? Sei sicura che tutte le persone...
Oddio, va bene, allora c'era il tedesco che innaffiava i gerani e sentiva la musica classica e poi ammazzava, ok, c'è di tutto.
Abbiamo ascoltato delle testimonianze agghiaccianti.
Sì, immagino, immagino, le ho anche lette, certo.
No, no, noi abbiamo avuto, diciamo, l'occasione di conoscere dei sopravvissuti della Shoah che ci hanno raccontato che buttavano nel Danubio le persone a suon di opere. Non so chi di voi conosce questo dettaglio, ma suonava
Sì,
un'opera di...
in Ungheria ci sono ancora le scarpe,
Esatto.
c'è cioè una specie
Sì,
di
esattamente.
monumento con tutte le scarpe a Budapest
Non
e lì
voglio
dietro suonavano.
esattamente di quello stavo parlando, ma non volevo parlare
Però voglio concludere
di
solo
opera. Sono
dicendo.
d'accordo che può sicuramente dare la possibilità alle persone di essere più riflessive, più acculturate, eccetera, eccetera, ma non stiamo parlando di questo. Non
No,
è
però
questa la...
posso dire una piccola cosa, Rap?
Certo.
Le posso dire che i più grandi solisti di tutti i tempi nel mondo sono ebrei. I più grandi pianisti, i più grandi violinisti, i più grandi violoncellisti, se vuole le faccio
Direttore di
nome,
orchestra.
sono tutti ebrei.
Rubinstein.
Mozart, Menuhin.
Cosa ci vuole dire tutto questo? Non lo so, non è detto che ci voglia dire qualche cosa. Io posso raccontarvi che Beniamino Gigli, che era un tenore famosissimo nella prima metà del Novecento, diciamo che il primo famoso tenore, diciamo, del Novecento era Enrico Caruso. Il secondo, che è arrivato dopo, in termini di tempo, era Beniamino Gigli. Beniamino Gigli viveva a New York perché aveva firmato un contratto, non si può dire milionario, perché a prima metà del Novecento non si facevano contratti milionari. Dicevano che avevano offerto nel 1930 a Yossele Rosenblatt, che era un Hasan, per fare un'opera 30.000 dollari serata nel 1930, era una cifra astronomica, dato che lui era un Rav ed era religioso, ha detto: io sono una persona che la gente vede in Beta Knesset, in sinagoga, a pregare e a lodare Hashem con la mia voce. Queste persone non vogliono vedermi nel palazzo dell'opera a cantare delle arie con delle signore, e quindi lui ha rinunciato a un contratto che oggi sarebbe un contratto milionario perché era una persona con una etica molto molto forte. E quindi mi ha impressionato questa cosa quando l'ho letta, perché mi ero anche io appassionato un pochino di Hasanut e di opera quando ero giovane, e Beniamino Gigli diceva che lui il venerdì sera andava in Beta Knesset a ascoltare i Hasanim e ringraziava il cielo che questi Hasanim non accettano le proposte allettanti dell'opera, perché altrimenti lui sarebbe rimasto senza lavoro. Questo per dire anche che anche grandi Hasanim fanno parte della nostra.
Infatti i più grandi sono ebrei,
Sì,
quello che dice.
stavo rinforzando quello che aveva appena detto.
Sì.
Però.
Tant'è che ritornando al punto, che è quello dell'eternità.
Esatto, lui che cosa ha scelto? Ha scelto o canto Giuseppe Verdi o rimango in Beta Knesset perché faccio parte di un progetto per l'eternità. E vi garantisco che 30.000 dollari, e lui era povero, sapete che era povero perché tutti i soldi che guadagnava li mandava in Israele perché era l'Israele prima del 1948, chiaramente. Prima della fondazione dello Stato e c'era grande povertà perché tutti i soldi degli ebrei in Israele venivano tassati in modo crudele dalle autorità arabe che poi negli anni 60 hanno inventato questo nuovo termine che si chiama palestinesi, che non esisteva perché i palestinesi erano gli ebrei. Infatti la Banca di Palestina è diventata Bank Leumi. Il Palestine Post è diventato Jerusalem Post e il treno si chiamava Palestine Railway è diventato Rakevet Israel. Quindi, se qualcuno crede di riuscire a confonderci, può confondere gli ignoranti, ma noi no. Lui mandava tutti i suoi soldi per le persone che si trovano in Israele e che combattono per sopravvivere. Questa era la persona di cui stiamo parlando, uno dei più grandi Chazanim della storia. Lui era stato Chazan ufficiale in Germania, chiaramente prima della guerra, stiamo parlando all'inizio del Novecento, nel Beta Knesset centrale, forse a Berlino, non ricordo, e la moglie del presidente, quando lui è entrato, era un personaggio famosissimo. Perché si parlava di lui anche nei giornali, della sua bellissima voce. E quando ha firmato il contratto per tot anni per essere Chazan al Beta Knesset in sinagoga, quando finalmente ha firmato, la moglie del presidente gli ha allungato la mano per stringere la mano a questo personaggio, ma lui, essendo una persona religiosa, ha chiesto scusa e non ha stretto la mano a questa signora e lei ha fatto strappare il contratto. E lui ha scelto un'altra strada, è andato negli Stati Uniti. Perché? Perché davanti a scegliere una soddisfazione personale che magari ti porta a casa anche tanti soldi, oppure far parte di questo grande progetto eterno, le persone intelligenti scelgono l'opzione numero due. Leggiamo qualche riga di Tania, è stato veramente bellissimo chiacchierare con voi, però abbiamo pochi minuti e volevo leggere, perché abbiamo parlato tanto per poter capire meglio quello che stiamo per leggere, ma se non lo leggiamo è come fare la barakah e poi non mangiare il cibo che abbiamo davanti. Ok, riga 10, guardate l'argomento che stiamo iniziando ad affrontare, è esattamente questo argomento qui. Il premio, dicono i nostri Chachamim, Sechar mitzvah mitzvah. È una frase che potrebbe dare fastidio. Il premio per una mitzvah, il premio per un precetto, è il precetto stesso. Che cosa vuol dire? Vuol dire tante cose. Non mi soffermerò sulle varie spiegazioni dei Chachamim, perché adesso stiamo studiando Chassidut e quindi dobbiamo seguire la linea della Chassidut. Le spiegazioni potrebbero essere che i Chachamim ci danno. Il fatto che tu hai il privilegio di fare una mitzvah, questa è la tua ricompensa. Quando tu sei chiamato a corte, a palazzo, dal re, che è il re più potente del mondo, e il re ti chiede un favore e tu fai questo favore, non umilierai te stesso a chiedere al re di essere pagato, di ricevere qualcosa in cambio. Era la cosa più bella che ti è successa nella tua vita, quella di essere stato scelto dal re personalmente per fare tu questa cosa per il re. Quindi questa è una delle spiegazioni di il premio per una mitzvah e la mitzvah stessa. Sei stato scelto tu per il re infinito, Melech Malchea Melachim, che ha creato il cielo, ha creato la terra ed è padrone di tutti gli universi e ha scelto te, ha voluto te per fare questa cosa. Questo per me è sufficiente. Questa è una spiegazione. Però nella Chassidut la spiegazione chiaramente è più profonda e l'autore del Tanya ci spiega questo. Significa quindi che dal premio concesso per l'adempimento del precetto, noi potremmo comprendere quale sia la natura ed il valore del precetto stesso. Vuol dire che se tu vuoi capire una mitzvah, allora la mitzvah stessa ti insegna il valore della mitzvah. Non abbiamo ancora capito niente, dobbiamo leggere ancora qualche riga. Adesso lui dice qualcosa che io non posso permettermi, ma potrebbe anche essere stato messo tra parentesi, che dice: chi sono io per capire una mitzvah? I grandissimi tzadikim sudano sette camicie per capire una mitzvah. Shlomo HaMelech, l'uomo più saggio della storia, lui sì che capiva le mitzvot, non tutte, non riusciva a capire la mitzvah della mucca rossa, famosa storia. E quindi, riga 14, dice il Tanya, ma noi non ci occupiamo di argomenti esoterici che riguardano i grandi tzadikim, i quali appartengono alla categoria dei veicoli. Vi ho già spiegato cosa significa veicoli, vuol dire quelli che sono annullati completamente perché sono anime del mondo della Azilut. Torniamo a parlare di persone normali. Noi ci interessiamo solo delle cose che ci sono state rivelate e alle quali ogni individuo può aspirare, ossia il conoscere in modo certo la natura ed il valore sia del servizio divino svolto, avendo nel proprio cuore un consapevole timore ed amore derivati dalla comprensione della conoscenza della grandezza del benedetto Ein Sof. Finisco, e questo servizio si colloca fra le 10 sefirot della creazione. Se devo spiegarvi tutto questo, non ci riesco in pochi minuti. Sia del servizio svolto, avendo nella mente un timore ed un amore naturale ciò che appartiene alle 10 sefirot della formazione. Voi mi direte: non abbiamo capito niente. E voi credete che io sì ho capito? Ma qualcosa vi devo spiegare. Lui sta dicendo, molto semplicemente, che quando una persona fa una mitzvah, dipende perché la fa. Questo detto in parole molto semplici. Se tu l'hai fatta questa mitzvah perché tu hai un interesse personale nel fare questa mitzvah, la mitzvah rimane fisica, perché ogni mitzvah è fisica. Andare a lavorare per guadagnare dei soldi e dare il 10% in tzedakah è una mitzvah fisica. Prendere dei tefilin di cuoio e metterli nel braccio e nella testa è qualcosa di fisico. Mettere una mezuzah sulla porta, la porta è fisica. Accendere la candela di Hanukkah è fisico. Tutte le mitzvot che noi facciamo sono fisiche. Se io faccio la mitzvah perché così la gente mi dà più importanza, quindi la mitzvah rimane fisica e non va da nessuna parte. Rimane qui dove io ho fatto la mitzvah. In altre parole, rimane nel mondo fisico. Se io invece nella mitzvah che ho fatto sono riuscito a mescolare un pochino di emozione, allora la mitzvah inizia a volare, sale in cielo nel mondo della formazione, che è il mondo delle anime che hanno servito Hashem con emozione. Se io invece sono riuscito a mettere anche l'intelletto nella mitzvah, per cosa significa l'intelletto? Ve l'avevo già spiegato, che ho capito l'importanza della mitzvah, e quindi non ha nessuna importanza se mi emoziona o non mi emoziona, se mi dà soddisfazione o non mi dà soddisfazione, se mi porto a casa qualcosa. Io sto capendo che sto facendo qualcosa di eterno, quindi automaticamente la mitzvah vola ancora così in alto e si presenta nel mondo della creazione. Se poi ho fatto la mitzvah con un annullamento totale ad Akadosh Baruch Hu, senza sentire nessun tipo di, ma neanche un'ombra, un alone di mia persona, come posso dire, il mio ego, in nessun modo, allora questa mitzvah arriva nel mondo della emanazione, che è il mondo di Azilut, ma ce lo scordiamo perché sempre in qualche modo ci sarò io dentro le mitzvot che faccio, quindi rimaniamo con i piedi per terra. Quindi quello che dice il Tanya, la spiegazione di il merito della mitzvah, come l'ha detto, come l'ha chiamato il premio per una mitzvah è la mitzvah stessa. Significa che tu sarai premiato in base a come hai fatto la mitzvah. In altre parole, se tu vuoi essere accompagnato nei livelli del mondo di Yetzirah, lo potrai, potrai vivere questa tua eternità se hai fatto la mitzvah con l'emozione. Ma se tu non ti accontenti di questo e dici no, io studio Tanya, perché quando io studio Tanya capisco quanto è importante fare una mitzvah anche se non ho emozioni, quindi quando io adesso stasera farò una mitzvah la farò con l'intelletto che io ho creato, non con l'intelletto che mi porto a casa qualcosa, no, capisco che devo fare questa cosa perché il progetto è molto grande, il progetto è eterno, quindi automaticamente la mitzvah arriva lì e io appartengo a quel mondo lì. Sarò poi di casa in quel livello. E quindi tutta la ricompensa della mitzvah è la mitzvah stessa. Così come tu fai una mitzvah, la mitzvah ti trascinerà lì dove tu hai portato la mitzvah. Quindi quando tu fai una mitzvah in un certo modo, sei elevato in un certo modo. Se hai fatto una mitzvah in un altro modo molto più elevato, sarai portato a un livello molto più elevato. Volevo solo darvi un piccolo consiglio, dato che domani sera è il 19 di Kislev, e il 19 di Kislev è diventato un Yom Tov. Yom Tov significa che è un Chag, una festività ufficiale, perché ogni Chag è un Chag che ti porta qualche cosa. Quando arriva
L'uscita Canun, no? Domani, giusto.
domani da Mincha in poi fino a mercoledì sera.
Perfetto.
Quando io mi avvicino alla festività di Rosh Hashanah, Rosh Hashanah mi dà qualche cosa per tutto l'anno, così Kippur, così Sukkot, così Hanukkah, così Purim, così Pesach, così Shavuot. Quando arriva una festività che io dico oggi è Chag e mi devo vestire con i vestiti di Chag, è perché questo giorno è un giorno importante. E la Dmura Zaken ci ha insegnato, non entro nei dettagli, la Dmura Zaken ci ha insegnato che Yud-Tet B'Kislev non è un giorno qualsiasi, è il giorno in cui nel cielo hanno dato l'autorizzazione, quindi il permesso di diffondere la Hasidut, e la Hasidut ha cambiato il mondo. Non c'è nessuna persona intelligente e sincera che ti dirà che senza la Hasidut o con la Hasidut il mondo ebraico è uguale. Assolutamente no. Non vorrei neanche immaginare cosa sarebbe stato del popolo ebraico senza la Hasidut. Il Rebbe ci ha detto che il Baal Shem Tov che ha iniziato questa divulgazione della Hasidut, lui si chiamava di nome Israel, perché il popolo ebraico era in una situazione di svenimento totale, perché facevano le mitzvot soltanto per interesse personale, con un peso, con una difficoltà, avevano perso completamente il legame che c'era tra loro e la mitzvah, tra loro ed Hashem. Lo facevano come dei robot e chi addirittura peggio faceva le mitzvot soltanto per interesse personale. È venuto il Baal Shem Tov e ha svegliato il popolo da questa situazione. Infatti nello Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai dice che quando una persona sviene, per svegliarlo devi urlargli nell'orecchio il suo nome e questa cosa lo sveglia. Quindi Rabbi Israel Baal Shem Tov è sceso in questo mondo perché lui chiamandosi Israele ha svegliato tutti i cuori di Am Israele. Detto questo, arriva la festività di Yutet Kislev e questa festività significa celebrare il permesso che abbiamo ottenuto dal cielo di poter essere dei servitori di Hashem così come potremmo essere. E quindi di dare tutto noi stessi, le nostre emozioni, il nostro intelletto, la nostra forza fisica, la nostra forza spirituale e di crescere spiritualmente, di poter completare tutti i livelli della nostra anima. Senza la Hasidut non sarebbe mai potuto succedere. Fino a che punto è una festività importante Yutet Kislev? L'autore del Tanya ci ha rivelato che lui ha ottenuto dal cielo e ci ha detto di ascoltare molto bene. Dice: ottenuto dal cielo, che il giorno di Tet Kislev è come Yom Kippur, così come a Yom Kippur. Ogni persona quello che chiede è esaudito, a Yutet Bikislev quello che noi chiediamo sarà esaudito. Ma la cosa interessante è che suo nipote, il Tzemach Tzedek, ha detto che Yutet Kislev è Simchat Torah. E 2 generazioni dopo il suo nipote, il Rebbe Rashab, ha detto che Yutet Kislev è Rosh Hashanah, perché è il Rosh Hashanah della Hasidut. E quindi in un giorno solo noi abbiamo Rosh Hashanah, Kippur e Simchat Torah. Ma ci sarebbe molto altro da dire, veramente tanto. Una cosa vi posso consigliare, che l'Admura Zaken ha detto: chi festeggerà con me nella mia festa, che non è soltanto la sua festa, è anche il giorno della dipartita del suo maestro. 36 anni prima il Maggid di Mesri ci ha chiamato sul punto di morte, ha chiamato l'autore del Tanya, l'ha tenuto per mano. E gli ha detto: questo giorno è un giorno di festa per me e per te. Ma lui non aveva capito il significato di questa frase se non 36 anni dopo, quando lui è uscito dalla prigionia di Yutet Bechislev, perché dal cielo è stata autorizzata la divulgazione della Hasidut. Infatti c'è la Hasidut prima di Yutet Kislev e c'è la Hasidut dopo Yutet Kislev, sono 2 mondi completamente separati. E la vitalità dei Hasidim non era più qualcosa di clandestino, qualcosa di nascosto, erano come era considerata una setta, tutto doveva essere sotto il radar. Dopo Yutet Bechislev, la Hasidut si è aperta al mondo, ha diffuso la sua conoscenza, la sua saggezza al mondo intero. E quindi, se l'autore del Tanya dice: chi festeggia con me lo tirerò fuori da qualsiasi difficoltà in cui lui si trova, il consiglio che posso dare a ognuno di noi: fatevi trovare dovunque siete, perché nel mondo intero non c'è una città dove non si festeggia Yutet Bechislev. Non sto dicendo cose così, sto dicendo cose reali. In Israele, in ogni piccolo Yeshuv si festeggia Yutet Bechislev, e se qualcuno si trova in una situazione in cui non può partecipare, può accendere lo Zoom o si collega in qualche modo da qualche parte nel mondo, oppure faccia lui Yutet Bechislev. Mi ricordo che negli anni 60 mio papà mi ha raccontato che il segretario del Rebbe ha telefonato a mio padre. E in quel periodo erano 2 Hasidim di Chabad a Milano, perché uno di loro non si trovava a Milano in quel momento. E il segretario del Rebbe ha telefonato e ha detto: il Rebbe vuole sapere cosa voi due farete Yutet Kislev. Stiamo parlando degli anni 60 a Milano, dove l'ebraismo era proprio all'inizio, e quindi non si poteva parlare alla gente della Hasidut, di Yutet Kislev. Non è il 2025 che siamo già pronti per Mashiach, che è già tutto pronto, sappiamo già tutto. Erano momenti difficili, però tu e lui insieme cosa fate Yutet Bechislev? Per dire quanto il messaggio era del Rebbe, quanto è importante Yutet Bechislev, non state mica a casa da soli a studiare. Ma se qualcuno proprio non è in grado di partecipare, che partecipi con se stesso nella festività di Yutet Bechislev, che studi qualcosa di Hasidut, e che festeggi il fatto che Baruch Hashem oggi il mondo ebraico è solido e va avanti, come abbiamo sentito dal presidente di questa nazione così grande, perché voi siete occupati in qualcosa di eterno. Detto questo, vi saluto e ci vediamo, Bezrat Hashem, dovunque siate, nelle festività di Yutet Kislev. Chi è a Roma c'è a Roma, chi è a Milano c'è a Milano. Chi è in Israele c'è dappertutto in Israele, dovunque vi troviate. Quindi Chag Sameach a tutti quanti voi, e Bezrat Hashem stiamo vedendo il sipario che si apre dopo questi momenti di buio e di silenzio, il sipario che si apre e vedere il frutto della fatica di tutti questi anni che abbiamo.
Amen.
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 Amen. Amen.
Amen.
Grazie.
Grazie.